Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della nostra Radio Buon Consiglio, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata, come di consueto, alla lettura, al commento e alla spiegazione del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, guidati da Padre Giampio da Comacchio, che saluto subito. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, santa giornata a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati.
Ecco, Padre Giampio, volevo giusto fare un rapidissimo resoconto, no, di come abbiamo concluso la scorsa puntata, la scorsa trasmissione. Ma direi innanzitutto che queste nostre trasmissioni, cari amici, sono veramente un aiuto prezioso, no, per ritornare un po' alla dottrina, no, alla dottrina che millenaria, possiamo dire così, della Chiesa, che ci riporta veramente un po' ai valori autentici, no? Ecco, quindi abbiamo veramente un gran bisogno di rispolverare, ecco, questo catechismo. E nella scorsa trasmissione ci siamo lasciati occupandoci ancora della virtù più eccelsa, cioè la virtù della carità, e abbiamo visto, ecco, come il Signore ci chiede, ma ce lo chiede non solo come un consiglio evangelico, no? Infatti questo era l'osservazione con la quale chiudavamo un po' la scorsa trasmissione, ma ce lo dà proprio come un precetto, cioè l'amore verso il prossimo e verso i nostri nemici. Oggi vedremo invece come attuare, ecco, come mettere in pratica questo comandamento di nostro Signore. Quindi, Padre Giampio, a te la parola e vediamo un po' come si
Sì,
scende in pratica.
grazie. Effettivamente, dopo aver visto un po' questi aspetti della virtù teologale della carità, averla analizzata nell'amore verso Dio, abbiamo visto poi l'amore per il prossimo, l'amore per se stessi, l'amore anche per i nemici che ci può chiedere il Signore. E adesso siamo un po' a vedere, abbiamo incominciato a vedere quello che cos'era questo amore. E per i nemici che ci aveva dato il nostro Signore Gesù Cristo come precetto, e più adesso affrontiamo anche le opere di misericordia corporali e spirituali, che cosa dobbiamo fare per il prossimo. E per fare questo, magari se Antonio ci puoi rileggere l'articolo del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un po' il nostro condottiero, per vedere la virtù della carità e poi dopo analizzarla anche in questi momenti.
Volentieri. Allora,
388, grazie.
sì, rileggiamo allora insieme l'articolo numero 388 del compendio, che si domanda: che cos'è la carità? La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi, per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo di perfezione, come dice San Paolo nella lettera ai Colossesi, e il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla e niente mi giova.
Grazie Antonio. E quindi ecco questo amore per il prossimo. Come si può concretizzare questo amore per il prossimo? Nel compendio del Catechismo questo argomento verrà trattato in un punto successivo. Ci troviamo all'articolo 520 delle opere di misericordia corporale e spirituali, quando tratterà del settimo comandamento. E così nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al 2185, al 2300 e al 2447, ma visto che si troverà poi in un contesto molto ampio da argomentare, che sono un po' i comandamenti, giusto per rimanere in un assetto un po' più unitario e compatto, lo indirizziamo e lo colleghiamo, come appunto va collegato, con l'opera misericordia della carità. Quindi, parlando della carità verso il prossimo, abbiamo detto che deve essere soprattutto una carità, potremmo dire efficace, cioè che non deve consistere in solo parole, ma deve tradursi anche concretamente. Quindi facendo realmente al nostro prossimo tutto il bene che possiamo e quel bene che vorremmo fosse fatto a noi stessi, un po' questa regola d'oro, fai gli altri quelli che vorresti che gli altri facessero a te stesso, questa regola d'oro che ha dato il nostro Signore Gesù. Quindi, per completare un po' in qualche modo questo argomento, che di per sé potrebbe dire inesauribile, della carità, potremmo un po' precisare in quanti modi essa si possa esercitare positivamente col fare del bene ai nostri fratelli. E ci viene appunto proposta la spiegazione di quelle che vengono chiamate le cosiddette opere di misericordia, che possono, potremmo dire, sono altrettanti modi di beneficare il nostro prossimo secondo le diverse necessità in cui ci possiamo trovare. E le opere di misericordia potrebbero essere divise ulteriormente a seconda delle due specie di necessità del prossimo. Abbiamo visto che l'uomo, e quindi il mio prossimo, è composto di anima e corpo. Ecco allora le necessità del corpo e le necessità dell'anima. Ecco quindi le opere di misericordia, individuato con le opere di misericordia cosiddette corporali, e le opere di misericordia spirituali. Mi manca Mosè Antonio per fare le domande, quindi mi sa, mi tocca fare te. Sì. Quante sono le sette opere di misericordia corporali?
Sette. Allora, sì, allora,
me le sai anche dire,
Antonio. Però te le voglio, sì, le ricordiamo bene, insieme, bene. Le sette opere di misericordia corporale: sfamare gli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, dare alloggio ai pellegrini, visitare gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti.
Benissimo, benissimo. E ancora dopo sul compendio dopo troviamo ancora riassunte anche le altre sette opere di misericordia spirituali, che sono consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese ricevute, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Wow, perché qua ce ne sarebbe veramente da fare qualche bel mesetto, di fare un bel mese di preparazione, un quaresimale potremmo fare, o il tempo di avvento sarebbe propizio. Mi sa che con questo qui ce lo portiamo avanti fino a Natale, perché sono molto molto ricche di insegnamenti e hanno veramente tanti tanti frutti che possiamo raccogliere per migliorare, perfezionare e fortificare la nostra carità e questa bella virtù con l'aiuto del Signore. Quindi, di queste che ci hai detto oggi, Antonio, diamo un po' un'occhiata ad alcune di queste. E potremmo fare un piccolo raggruppamento di queste sette opere di misericordia corporali che ci hai adesso elencato. Potremmo individuare le prime quattro e potremmo fare un primo gruppetto. Per quale motivo? Perché dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assettati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, diciamo che queste possono essere un po' riassunte sotto un comune denominatore. Quindi prestare soccorso a quei fratelli che sono bisognosi, dando loro quanto si può, nutrimento, bere da mangiare, il vestito e l'alloggio. E queste qui, di quindi il nutrimento e il vestito e l'alloggio, diciamo che sono un po' le cose principali o indispensabili per la vita corporale. Frate corpo ha bisogno di mangiare e di bere, un po' adesso stanno arrivando i primi freddi, ha bisogno di essere coperto, e se possibile bisogna di avere almeno qualcosa sopra la testa, qualcuno lo riduce anche a un ponte, ma insomma qualcosina, un luogo di riparo. Sarebbe dopo da vedere un po' tutte le industrie che i santi hanno un po' sperimentato, messo in atto proprio per soccorrere queste necessità. Bene, con le due prime opere di misericordia corporali viene chiesto di fornire al prossimo il cibo e la bevanda, cioè il sostentamento necessario quando qualcuno si trovasse privo di tutto, quando si trovasse nell'impossibilità di provvederselo, quando si trovasse costretto alle sofferenze della miseria e della fame. Quindi chi si trova privo di tutto, chi è nell'impossibilità di provvedersi il nutrimento, il cibo, la bevanda, chi è costretto alle sofferenze della miseria e della fame, ecco un po', viene chiesto di nutrirlo. Con la terza richiesta ci viene, potremmo dire, comandato di provvedere a quelli che sono privi di vestiti sufficienti per coprirsi e ripararsi. E anche qui per motivi di indigenza, per motivi insomma che sono, non hanno più i vestiti adatti per la stagione o così. Oppure potremmo aggiungere adesso attualmente anche un'altra opera di misericordia, e sempre su questo qui, adesso potrebbe essere una battuta, un po' chi a causa della moda si è fatto imbrogliare e il negoziante gli ha venduto a tanto prezzo poca stoffa per coprirsi, quindi non è abbastanza stoffa per coprirsi, quindi nella stagione estiva o anche nella stagione autunnale, per esempio, c'è persone che pur avendo la possibilità economica va con pochi vestiti addosso, quindi potrebbe essere anche qui un'integrazione a quest'opera di misericordia, poterla coprire il corpo che è rimasto troppo scoperto, troppe parti scoperte, è un po' il problema della moda, qui potrebbe essere così, quindi meglio, è una buona cosa avere dei lenzuoli o dei veli o delle così per poter coprire povere persone che sono state c'era chi non erano assaltati dai briganti e venivano spogliati di tutto, c'è chi viene assaltati dai negozianti e vengono derubati un po' dei soldi e quindi dopo danno un vestito che è troppo piccolo, troppo corto, troppo trasparente, troppo stretto. Vabbè, ma chiusa la parentesi che va su un altro ambito di catechismo. E quindi per coprire le persone prive di vestiti, abbastanza quindi sufficienti così, e questo qui è iniziato col peccato originale, quando il Signore fece dei vestiti, si accorsero di essere nudi, Adamo ed Eva, e il Signore li coprì con delle vesti, e quindi ecco qui il peccato originale quindi ci impone questa cosa qui, visto che tutti siamo col peccato originale, o questo è Gesù o questo è la Madonna, ma se non sei Gesù non sei la Madonna, è meglio che ci copriamo tutti. Con la quarta, con la quarta opera di misericordia corporale, ci viene chiesto di dare alloggio a chi si trovasse lontano dalla propria casa, chi si trovasse nell'impossibilità di procurarsi un ricovero e in generale di provvedere un letto a quei miserabili che non ce l'hanno. Quindi, cosa vuol dire queste opere di misericordia? Soccorrere i nostri fratelli indigenti, provvedendoli di quelle cose che più prossimamente sono indispensabili e occorrono alla vita e al corpo. Ah, mi potresti provvedere di una bottiglia di champagne e un bel vasetto di caviale del Volga, perché così questo diciamo non sarebbe strettamente necessario, indispensabile, va bene anche un bel panino con la mortadella, un bel panino al formaggio, insomma un bicchierozzo di bibita o un bicchierozzo d'acqua, insomma bene anche quello lì. E tanto meglio se c'è anche qualcosa in più, però insomma è quello che è indispensabile per la vita. Bisogna un po' vedere anche qual è questo un po' dovere che ci viene chiesto, quindi potremmo dire che ovviamente tutto questo costituisce un precetto che un po' il nostro Signore ci ha dato. Nell'Antico Testamento, nel Deuteronomio, Dio disse al suo popolo per bocca di Mosè: non mancheranno poveri sulla terra dove tu abiterai. Per questo io ti comando di allargare la mano a soccorso del tuo fratello bisognoso che dimora con te sulla tua terra. Quindi non mancheranno i poveri. Quindi un po' l'idea di eliminare la povertà è un po' utopistica. Però devi usare, dice ancora Tobia, in quella Sacra Scrittura, usa misericordia secondo la tua possibilità. Se avrai molto, da abbondantemente, se avrai poco, procura di dar volentieri quel poco. E ancora nel libro dei Proverbi: chi dona al povero non sarà mai in bisogno, ma chi disprezza colui che domanda soffrirà penuria. Il giusto prende a cuore e la causa dei poveri, l'empio non si informa di questo. E Gesù disse questo precetto rendendolo ancora un po' più stretto. E infatti dice: io ho avuto fame e mi avete da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete ricoperto, ero infermo e mi avete visitato, ero carcerato e così siete a trovarmi. Quindi tutte queste opere di misericordia che le ritiene fatte a lui stesso. Quello che avete fatto a uno di questi miei piccoli l'avete fatto a me. E quindi ecco quel gran merito di coloro che si dedicano a questo bene sempre, e come era il 388, bisogna un po' un attimo recuperarlo. Il 388 che abbiamo letto prima, lo recupero un attimino che l'ho perso di vista, e ci dice che tutto questo che compiamo lo compiamo per amore di Dio. La carità è la virtù teologale con la quale amiamo Dio di soprattutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Questa qui è quella intenzione, corretta intenzione che un po' ci deve sempre un po' accompagnare. Poi cosa sono adesso le opere di misericordia e corporali? Di visitare gli ammalati, di visitare i carcerati, di seppellire i morti, perché qui sulle prime bisognerebbe fare tutto adesso e sarebbe da allargare con tutto quello che hanno fatto i santi. Certo. Pensa una Madre Teresa di Calcutta, pensa a tutta l'opera di San Vincenzo De Paoli con tutti i fratelli zaristi, con le suore le vicenziane, tutte le opere un po'. Un San Giovanni di Dio, per questo prossimamente nell'altro per misericordia, pensa tutti questi santi che sono dedicati all'opera di carità, qui santo polacco Kamilieschi, che ha fatto tutte le opere per i poveri, rendendo il fondatore dei Silvestrini, dei frati Silvestrini, che tutto quello dei più poveri bisognosi in quelle stamberghe, così, in quei dormitori pubblici, che dicevano: io non tornerei lì dentro neanche se mi pagasse tutto l'oro, così li rende luoghi confortevoli. Veramente Kamilowski, è veramente tutte queste belle opere che i santi hanno saputo realizzare con veramente dono dello Spirito Santo. Il tempo Giampiro, non c'è. Eccomi qua.
Giampiro, scusami se ti interrompo, perché vedi, tu hai enumerato queste opere di misericordia, no? E come tu dicevi poc'anzi, noi viviamo qui nell'Occidente e sembrerebbe quasi che sia difficile avere questi poveri che proprio mancano del cibo, che addirittura no, hanno sete, no? Anche vestire gli ignoti, no? Sembrerebbe un qualcosa, dice, ma adesso come potrei esercitare, no, questo tipo di opere di misericordia nel nostro mondo, nella nostra società attuale? Però sai che volevo dirti? Stavo riflettendo, no, su un fatto che forse ci sfugge. Più che altro abbiamo visto anche noi i migranti, questi che vengono provvisti di tutto, no? Quindi ai migranti, noi, siano essi economici, siano essi politici, eccetera, veramente ricevono tutto, abbiamo visto. Eppure devo dirti, padre Giampiero, che guardando certe volte le città, no, le periferie, le famiglie disagiate, io direi soprattutto i bambini, a parte il fatto che noi facciamo l'aborto, no? Chi è più povero? Chi è più bisognoso di un bambino che sta nel grembo della madre, no? Quindi adesso non vorrei valicare le cose, però mi sembra che veramente ci stanno ancora, sono tra di noi, forse sono gli invisibili, ecco, in un certo senso sono quelli, gli italiani, sono quelli che fanno fatica a sbarcare il lunario, devono andare alla Caritas, capito? Quindi voglio dire, Quasi quasi uno si sentirebbe esentato, dice, ma ci pensa lo Stato, ci pensa il comune, ci pensano questi assistenti sociali, eccetera, eccetera. Però bisogna dire che veramente ci stanno ancora delle sacche di bisognosi, insomma, tra quelli che meno te l'aspetti, tra i bambini, oppure tra gli estremi anziani, no? E gli anziani veramente fanno fatica, ecco. Arrivare magari anche alla fine del mese e non hanno tutti i sussidi che hanno i nostri fratelli immigrati. Questo sentivo di dirtelo perché mi sembra come dire un voler dire è difficile trovare uno che ha sete, no? E tu gli dai da bere, però ho visto tanti barboni, per esempio, in mezzo alla strada, no? Quelli che veramente gli devi portare da bere, gli devi portare da. Non vogliono manco andare, no, in questi rifugi, i poveri.
Sì, e qui purtroppo sono da toccare degli argomenti, dei tasti un po' dolenti, un po' attuali così. Forse il problema degli immigrati, un po' come sta andando attualmente, forse potremmo dire più che provvisti di tutto, oppure sì, sono provvisti di qualcosa, è che c'è magari chi ci specula dietro
Esatto.
per ingrossare il loro portafoglio personale a discapito, perché dopo vengono un po' ammassati, ricoverati, poi quando quel tempo che finiscono i sussidi non sono accompagnati, ma sono proprio abbandonati all'arrivo degli altri, un po' si glissano proprio dei tasti un po' problematici da sollevare. Però chiaramente è un motivo molto molto grande ed è problema se qualcuno se ne approfitta anche su queste cose qua, ma purtroppo c'è sempre capitato e non è detto che questa cosa si possa risolvere o si risolverà immediatamente. Giustamente parlavi di altre cose, ma non forse non bisogna neanche andare troppo indietro, perché se andiamo indietro ai nostri nonni che hanno fatto il periodo dopo la seconda guerra mondiale o quei periodi là, così che c'era l'aringa al centro del tavolo e un pezzo di polenta a tutta la famiglia per strofinare il pesce che doveva durare
Mamma.
per altri 2 o 3 pasti prima di essere consumato, per dare un po' di cose con la polenta. Oppure quando ai tempi di San Giovanni Bosco, quando tutti i ragazzi scendevano nella Torino città dalle vallate e facevano dei loro lavori sfruttati, 12, 14 ore in questi cosi, spazzacamini, artigiani, lustrascarpe e così, e la paga che ricevevano non era neanche quella bastante, dopo 12-14 ore, la paga bastante per comprarsi 1 chilo di pane. E quindi poi vivevano dopo nel dormitorio così, ed ecco l'opera di San Giovanni Bosco, ecco l'opera dei Pavoniani, di Pavone, ecco l'opera dei Mutilattini, di Beato Carlo Gnocchi, così proprio, recuperava tutti questi derelitti di cui nessuno opera sociale si occupava all'epoca. Nessuna opera sociale di questo abbandono, di questa povertà, e quindi si dedicavano all'accattonaggio. Poi quando venivano anche piccoli furti di gruppo, così quando venivano arrestati e buttati nelle carceri comuni, e quindi imparavano ancora peggio, degrado anche morale dopo per quindi la rovina anche dell'innocenza, con cose un po' veramente terribili, cose che purtroppo abbiamo vissuto o hanno vissuto un po' chi ha i capelli un po' più grigi fino a poco tempo fa, e ancora oggi si è visto un nuovo tipo di povertà. Chi prima era un certo tenore di vita benestante, perché prima erano abituati ai sacrifici i nostri nonni, adesso
Sì.
ci troviamo una nuova era, che potremmo dire abbiamo passato un'epoca benestante. Chi si è trovato improvvisamente la rovina del lavoro e tanti tanti posti, tante ditte chiudevano, fallite, così gente benestante che si suicidava, perché
Esatto, sì.
non si trova in questa nuova crisi, situazione così, e famiglie. Ricordo una lettera al Cardinal Cafarra che commentava così di un papà di famiglia: mi trovo in centro Bologna, dice, in questa casa non ho più la luce, la gas, accendiamo con la luce e col lume delle candele della chiesa, la nostra giornata in casa, così sono senza lavoro, così cosa possono fare? Veramente più cose veramente tristi e raccapriccianti di cui un po' nel nostro occidente forse non eravamo più abituati, ma che bisogna un po' che ci prepariamo ad abituarci, ad essere un po' più sensibili. Nonostante tutto, c'è un grande spreco.
Esatto,
Un grande
purtroppo sì.
spreco di prodotti, di derrate. C'era un economista che faceva ancora anni fa una terribile constatazione. Chi l'avrebbe mai detto? I magazzini pieni di derrate e la povertà lì attorno a quelle case. La miseria. La miseria,
Sì.
proprio. E derrate che vengono buttate via per mantenere certi prezzi che impone l'economia più in grande, cose un po' particolari che un po' purtroppo non abbiamo la capacità o la competenza di affrontare e di darne delle soluzioni, ma veramente è qualcosa di attuale ancora adesso, qualcosa di attuale. E penso c'era questo qui del bere gli acetati, mi raccontavano in Brasile, a ogni incrocio di queste grandi strade che prima di trovare una città da una all'altra passano centinaia e centinaia di chilometri, a questi grandi incroci i camionisti sono abituati a lasciare una bottiglia d'acqua. Proprio
Mamma mia.
per chi dovesse trovarsi nel bisogno, e quindi c'è una bellissima tradizione, tu vedi questi incroci che c'è sempre una bottiglia o più bottiglie d'acqua. Proprio perché in quelle zone anche di un caldo terrificante, a volte può essere ovviamente anche qualcosa di vitale, qualcosa di vitale bene. Forse Antonio, che dici? Caso prima di vedere un po' le altre opere di misericordia spirituali, fare un'opera di misericordia ai nostri ascoltatori, fargli riposare le orecchie e ascoltare un po' di uno stacco musicale.
Anche perché così possiamo ricordare, no, a questi che ci stanno seguendo stamattina, no, la mattina del mercoledì, che siamo in diretta, e quindi se qualcuno di voi ha testimonianze, domande, ecco, vuole parlare direttamente con Padre Giampio, basta che formuli il nostro numero di telefono consueto 0825 444 391, ecco, oppure potete lasciare un messaggio su WhatsApp diciamo, all'account della Radio Buon Consiglio. Ci allontaniamo solo per un paio di minuti. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta e con Padre Giampiero stavamo esaminando le opere di misericordia corporali, le prime quattro opere di misericordia corporali. E abbiamo visto come esiste ancora oggi, no? Anche se ci può sembrare qualcosa di, diciamo, di inusuale, no? Di poter aiutare una persona nel bere, nel mangiare in questo nostro mondo occidentale, ecco, però invece c'è ancora chi ha bisogno, ecco, forse veramente è una povertà che ci sfugge, no? Questi ultimi che spesso noi non consideriamo giustamente, no? Cioè gli anziani, quelli che vivono addirittura nelle metropoli, nelle città, che sono diventati bisognosi, che sono diventati bisognosi di tante cose. Ecco, Padre Giampio, non so se la mia voce vi arriva con chiarezza.
Molto bene, grazie Antonio.
Ecco, e diciamo a questo punto, Padre Giampio, tu pensi che possiamo proseguire con le altre opere di misericordia corporale? Perché, per esempio, visitare gli ammalati, no? Visitare i carcerati. E soprattutto questo seppellire i morti, no? Ecco, anche qui vediamo un certo scollamento, no, con la realtà dei nostri giorni, perché insomma, per esempio io devo dire la sincera verità, ecco, non sono mai andato a visitare i carcerati. Ecco, questo mi dolgo di questo fatto qua, perché adesso, no, passando il catechismo, uno si accorge che magari ha avuto la possibilità di farlo e non lo ha fatto. Eppure questo è un precetto, insomma, è un qualcosa che ci impegna moralmente.
Eh sì, devo dire anch'io questa cosa, non ho ancora avuto occasione, chissà se in qualche modo la Madonna provvede in tanti modi per organizzare queste cose. Tu, Antonio, vedi una riflessione che è arrivata da un'ascoltatrice, riesci a leggerla o la leggo io?
Allora, sì, allora dunque, adesso vediamo un po' se mi riesce, perché qui dice che c'è una riflessione, però io non la leggo sul mio monitor. Se allora mi cortesemente, padre
Sì.
Giampio, se provvedi tu.
Allora, la nostra radioascoltatrice, Margherita, dice: oggigiorno ci sono tante, ma davvero tante persone che si dedicano a fare delle opere buone, che fanno sacrifici anche grandissimi per aiutare i poveri, i sfortunati, ma non frequentano i sacramenti. Queste persone nel mondo sono riguardati come santi viventi, ma a me questo sembra soltanto buonismo e non santità. Non dubito delle buone intenzioni di chi fa queste opere di carità, ma senza la grazia di Dio non possiamo meritare il paradiso. È interessante perché ci aiuta un po', questa nostra radioascoltatrice, intanto la ringrazio e salutiamo per questo suo intervento, che è molto opportuno. La carità senza la grazia di Dio, non fatta per amor di Dio, ma fatta solo per la propria sentimento, o solo un po' per la sua bontà di cuore, è sufficiente per farci diventare santi? Direi di no. Direi di no. Uno che non è in grazia di Dio, che non frequenti i sacramenti, è inutile che faccia atti di carità, si dedichi un po' al bisogno dei poveri, così, dei bisognosi, o faccia qualche buona opera. Continua lo stesso a essere utile. Continua a essere utile. Mi ricordavo, mi ha colpito un episodio. Nella Sacra Scrittura dice: la carità copre una moltitudine di peccati. Questo è molto, molto, molto importante. E quindi, chiaramente, è proprio che sia veramente buona, vera carità, perché diciamo, mettiamo che c'è già la retta intenzione, quindi lo faccio. per il bene del prossimo. E, diciamo che il Signore sa utilizzare quel bene che fa, non è, sarebbe pienamente meritorio se fosse fatto per amor di Dio, se fosse fatto in grazia di Dio, diciamo che lì sarebbe oro, forse non è oro, potrebbe però essere ancora un metallo che gli può aiutare a ottenere delle grazie necessarie che potranno servire per la conversione, magari anche in ultimo punto di morte. Mi ricordo un episodio che ho sentito raccontare da una persona che è un po' reputata, un po' che riceve delle visioni delle anime, con le anime dei defunti, una mistica, secondo alcune opinioni di alcuni, così una persona molto semplice, ma sembra che faccia una vita molto, molto bella e gradita al Signore. Dopo lasciamo il Signore dopo i giudizi, però racconta un episodio che mi ha molto colpito. E un ragazzo di montagna, un po' giovinastro, quindi un po' comportamento non edificante, un po' così nel linguaggio, nel comportamento, un po' libertino, un po' così non praticante, però aveva una particolarità: era molto dedito al soccorso del prossimo, era molto generoso quando capitavano delle slavine. Praticamente pezzi di neve che scendevano dal pendio della montagna e travolgevano le case, i paesi, gli sciatori, così, era tra i primi a andare a soccorrerli. Veramente aveva un orecchio molto fine, percepiva un po' i rumori della montagna, così, era molto 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 bravo in questo, così, quindi era tra i grandi soccorritori, quindi a costo di sacrifici, ore e ore di fatiche, così, per soccorrere i poveri sventurati che cadevano nelle slavine. A un certo punto capitò un giorno di sentire una slavina che stava precipitando e le voci di persone che gridavano perché venivano investite da questa valanga, da questo fiume di neve che precipitava così. E subito, visto che l'orecchio era molto fine, così per questo precipitò e uscì per andare a recarsi nei soccorsi. Ma mentre stava andando a soccorrere quella gente investita sotto la valanga di neve, lì ogni minuto è prezioso perché persone che possono essere sotto privedare, così, quindi recuperare, così, ne capitò subito un'altra di successiva di slavina che travolse proprio lui e quindi morto. Però chiaramente una persona morta un po' così, insomma, sapevano che tipo era, così. A un certo punto gli appare quest'anima ed era in paradiso. Adesso mi ricordo se era in purgatorio, ma stava già così, o addirittura fosse già andato in paradiso. Comunque, se era in purgatorio, era per un brevissimo tempo. Dice: come mai tu ti sei trovato così? Che insomma, dice: la carità è sempre premiata.
Che bello, eh?
Quindi era morto nel fare la carità.
Sì.
E quindi il Signore gli aveva premiato quest'opera per la cosa, anche se tutto sommato non era, però
sì,
insomma,
sì.
Gli ha premiato per mettersi a posto. Non so se gli abbia dato anche il tempo di fare un atto di pentimento, o così, non so bene proprio tutti questi particolari, però mi è rimasto molto colpito questo episodio. Quindi, rispondendo un po' alla nostra ascoltatrice, è vero che chi non è completa questa carità per chi si dedica solo un po' alla beneficenza, c'è anche una filantropia, una carità orizzontale. Però il Signore sa utilizzare, possiamo dire, nella sua divina misericordia, nelle sue grandi sapienze, così, anche chi fa questa carità per approfittare di questo bene e per poterlo dargliene merito in qualche modo per ottenere la grazia della conversione. Quindi le opere di carità e la preghiera, anche i più grandi peccatori non dovrebbero mai abbandonarla. Uno che è un grande peccatore non dovrebbe mai abbandonare la preghiera, perché il Signore, anche se non può meritare per il prossimo, può meritare così, può ottenergli delle grazie particolari perché gli ottengano la grazia particolarmente della conversione. Quindi è una cosa indubbiamente. Chiaramente chi lo fa per pavoneggiarsi o per farsi battere le mani o diventare un gran santone, così, chiaramente lì un po' brucia tutte ha già ricevuto il premio qua giù e quindi Marameo per il premio lassù, però è una cosa bella da promuovere, chiaramente non sappi la tua destra ciò che fa la tua sinistra, è un po' una regola d'oro e sempre la santa umiltà, vedono le opere buone per dare gloria a Dio e non per il prossimo. Ricordo in questi giorni c'era una visione che ho pigliato un tempo fa, abbiamo festeggiato la Madonna, l'attività della Madonna, il Santissimo Nome di Maria, c'era un episodio del Beato Marco D'Aviano, un po' romanzato nel film dell'11 settembre, quando a un certo punto dice, e voi cosa siete venuti qua per cercare un uomo, voi dovete pregare Dio, non dovete pregare gli uomini qua, io sono solo uno strumento. E dopo a un certo punto, diciamo un Padre Nostro, che c'è la preghiera, degli ammalati guarivano, i ciechi riprendevano la vista, e ora un'apoteosi, e lui ancora più si umiliava per questa cosa che il Signore compiva un po' miracoli attraverso un po' la sua intercessione, le sue preghiere, le sue benedizioni che dava col crocifisso così. Riusciva a fare compiere miracoli e mantenersi nell'umiltà, nel confondersi davanti che un po' Dio faceva queste cose, come San Francesco dice: io sono il peggiore dei peccatori, compivo i miracoli, faceva del bene, così, insomma, come fai a dirlo? E così anche Padre Pio, ecco, un po' questa qui è una cosa da santi, chiaramente riuscire a fare il bene e mantenersi umili, compiere addirittura per loro intercessione anche cose prodigiose, compiere miracoli e mantenersi nella santa umiltà. Quindi è una cosa grande di cui dobbiamo molto.
Viene ribadito, Padre Giampiero, il fatto veramente che, insomma, in un certo senso l'elemosina copre una moltitudine di peccati.
La carità, sì, la carità in tutte le sue sfaccettature: la carità materiale, la carità spirituale, la carità verso tutto questo qui copre una moltitudine di peccati, quindi è un bene che penso che fino al miglior giudizio dobbiamo sempre raccomandare, fare con genuinità, con retta intenzione, con spirito ottimissimo e oro pregiato quando lo facciamo per amore di Dio e per la gloria di Dio. Quindi chiediamo veramente sempre che un po' l'Immacolata possa un po' illuminarci anche in questo. Andiamo un pochettino avanti, visitare gli infermi, quindi per rivelare l'importanza di quest'opera di carità basta osservare le condizioni in cui si riduce chi è colpito da infermità riguardo al corpo, riguardo all'anima. Pensa all'infermità del corpo, il povero ammalato che si trova confinato su un letto, impotente ad aiutarsi da se stesso, bisognoso di tutte le necessità, quindi ha bisogno di chi lo assista. I primi che hanno bisogno, che abbiamo obbligo stretto di assistere, sono i parenti. Quindi qualora l'infermo abbia dei parenti, poi questi sono i primi. Un po' poco vorrebbe, vado a trovare gli ammalati e trascuro chi mi è più vicino nel grado di parentela, potrebbe essere un po' mancare a un mio dovere. E quindi prestare un'opera assai pietosa, anche se ci saranno sacrifici, privazioni per aiutare il proprio ammalato, è una cosa veramente gradita al Signore. Ed ecco tutta l'opera di Madre Teresa di Calcutta, tanto per dire, o di San Camillo di Leris con i Camigliani, Fate bene fratelli con San Giovanni di Dio. E mi viene in mente una bellissima opera del San Damiano de Wuster, il padre lebroso che si è confinato nel lebrosario di Molokai. Veramente una qualcosa di grande, come tutta la sua vita è stata un po' per aiutare, e questo è anche un aspetto bello morale, perché aiutare quello che veniva chiamato un inferno vivente di viventi, dei morti viventi, ridargli una dignità e preparare a una buona morte. Se per noi abbiamo la vita che compiamo qui su questa terra, ci deve preparare per una buona morte, per loro partivano che erano già praticamente morti, come iniziare a fare una buona vita? E quindi non abbandonarsi più agli istinti bestiali, come abbandonarsi a tutte le tutta una vita priva di leggi, là, c'era una cosa, qui c'è solo una legge, in quest'isola non ci sono leggi, è permesso tutto. Proprio legge della giungla. Qui c'è un'unica legge, non ci sono leggi. Quindi mangio proprio l'immoralità, la violenza, le rapine, i furti, i truffe, proprio. Degrado proprio animalesco. E quindi ecco, è riuscito a dare dignità, qui opera grandissima. E poi in più anche osteggiato anche per questo, una cosa incredibile. Quello che i santi fanno ci diventa un esempio, un modello, quello che possono realizzare. E io che cosa posso fare per Gesù, per Dio, a gloria di Dio? Che cosa mi chiede il Signore per questo? Anche pensa visitare gli infermi riguardo all'anima. Quanti infermi ci sono, quanti dolori morali troviamo nelle persone. C'è bisogno di persone amiche che diano una buona parola, che siano incoraggiati alla pazienza, alla rassegnazione cristiana. Questa è un'opera di carità meritoria, perché può recare ai fratelli una cosa grande. Cioè, non ho abbastanza salute per visitare i malati. Sì, ma una parola buona, un sorriso, una parola confortevole la puoi dare anche tu a una persona
sì,
così.
È vero.
Poi chiaramente dopo pensa e quelli che sono malati moralmente, le malattie sociali, le dipendenze, che possono essere dopo di alcol, dipendenze nel bere, dipendenze anche nei videogiochi, il gratta e perdi, nei videolotteri, tutte queste cose qui, nei giochi d'azzardo, che oggi proprio c'è una grande dipendenza. Anche questa qui è una malattia morale di cui oggi c'è proprio veramente tanti problemi, e c'è tanto bisogno di anime generose che possono aiutare questi malati, questi malanni, queste cose qui.
Padre Giampiero, scusami, appunto ricordavi questo fatto, negli ospedali, no, è sempre più difficile anche il compito, no, del cappellano, no, che della chiesetta che in genere, no, c'è nei grandi ospedali, veramente, no, portare il viatico, no, l'unzione degli infermi, ma sai che sta diventando veramente un'eccezione, no? Cioè ci troviamo davanti veramente, come dicevi tu, a una sorta di nuova povertà, no? Cioè sì. Ai malati, sì, capito? Certo, la struttura pensa, no? C'è la mensa, c'è tutto quello che gli serve per il corpo, però che abbandono che c'è,
oh,
dal punto
sì.
Tremendo, questa è una situazione.
Hai toccato un argomento bellissimo, importantissimo, Antonio. Quindi pensa a tutti quelli che si dedicano. Prima abbiamo parlato di aiutare i parenti, ma ci sono tanti malati che non hanno neanche parenti.
Niente, sì, è vero.
E
è
pensa
vero.
A tutte quelle persone che si dedicano al servizio religioso, i volontari, i cappellani ospedalieri che vanno a sollevare questi derelitti spiritualmente. Sì. È un bene grandissimo. E parlavi del viatico, dell'unzione degli infermi, tanti. Però pensa un po', secondo me, è un po' un ultimo tocco della misericordia del Signore, di tanti tanti malati che per anni senza sacramenti, un po' questa malattia li purifica e li prepara a disporsi più agevolmente verso, li fa un po' riflettere, gli dà un po' più di tempo di riflettere. Ora, l'infermità, secondo me, è un'ultima misericordia che il Signore dona, un ultimo tocco così, benedetto in quell'ospedale dove c'è una figura di un assistente spirituale, di un cappellano, che possono aiutare questi qui a dare senso a quel dolore, a quella malattia, e fargli prendere la mira giusta per la loro preparazione, sì. per il loro passaggio al giorno natale della nascita al cielo. Quindi dare un valore alla sofferenza e ridare un valore che c'è anche un'anima che viva immortale, che è da salvare. E quindi ecco qui questo grande bene di carità che possiamo dare anche ai fratelli ammalati. Chiaramente qui non vogliamo esaurire o dare comunicazione esaustiva, perché veramente è sconfinata, e più parliamo più vengono in mente altri ambiti in cui veramente la carità si può sfociare. Probabilmente gli santi sono stati questi geni in cui hanno capito qui e ora, in quel momento, in quel contesto sociale, storico, i bisogni, e si sono rimboccate veramente le maniche, non solo a parole ma con i fatti, e hanno sempre preceduto e tutto quello che dopo è stato quello che la burocrazia o la società civile ha messo in pratica. Non è stata qualcosa che già aveva ricalcato, già aveva stati precursori, quelli con l'aureola in testa. Bene, chiediamo alla Beata Vergine Maria che queste belle opere di misericordia corporali e spirituali possano sempre meglio essere da noi imparate teoricamente e vissute praticamente, concretamente. Ben ciò concede l'Immacolata. Il tempo ci dice: è giunta l'ora. Il Signore sia con voi.
Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio e Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria.
Ave Maria.